Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Parleremo di scrittura teatrale questo pomeriggio nel nostro spazio del mercoledì dedicato al teatro. Benvenuti alle 15:06 minuti sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi prendiamo spunto da un festival, il Festival Internazionale della Nuova Drammaturgia, che è giunto alla sesta edizione. Si chiama Trame d'Autore, si svolge a Milano dal 13 al 24 settembre in più sedi, al Piccolo Teatro, al Teatro Grassi, al Teatro Arsenale, al Teatro Out Off. Prima di collegarci con uno degli autori italiani che presentano un proprio lavoro, e parlo di Antonio Moresco, abbiamo in linea Roberta Arcelloni, coordinatrice del comitato di lettura che ha scelto i testi relativi all'Europa dell'Est ed è anche critico teatrale della rivista di teatro Istrio. Ben trovata. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto, Trame d'Autore, quale obiettivo si pone questo festival?
Essendo organizzato appunto da UTIS, che è il Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, è importante ricordarlo che è stato fondato ed è diretto da Angela Caricchio, che eroicamente, coraggiosamente, da anni appunto porta avanti un discorso sulla nostra drammaturgia, anche quella dei paesi dell'Est, cercando attraverso festival, ma non solo, pubblicazioni, traduzioni, di rendere sensibile le nostre scene a, appunto, alla una nuova drammaturgia. Quindi quest'anno appunto il Trame d'Autore, quindi appunto è tutto incentrato sulla drammaturgia, quindi si tratta di una serie non di spettacoli in senso proprio, sono delle mise en espace, delle letture sceniche, in tutto sono 20, quindi parecchie, 10 italiane e 10 appunto dell'est, di paesi dell'est, ed è un modo in fondo per far conoscere, cioè a volte ci sono anche 3 letture a sera, per far conoscere questi nuovi testi che sono, diciamo, non proprio letti, ma diciamo già con un minimo di interpretazione, sono tutti attori professionisti, naturalmente registi, che la portano in scena, ma non sono proprio spettacoli compiutissimi.
È abbastanza vivace e prolifica l'Europa dell'Est nel produrre scritture per il teatro?
Sì, lo è parecchio, nel senso che adesso poi parlare di Europa dell'Est può rischiare di essere generico. In questo caso qui sono presenti 6 paesi: la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Russia, l'Ungheria, la Polonia e la Romania, tutti ad eccezione della Romania, ma che ci entrerà fra breve, no? Parte ormai dell'Unione Europea e della Russia naturalmente. Diciamo che sono paesi diversi che hanno condiviso fra di loro di aver gravitato per parecchi anni intorno appunto all'ex impero sovietico e che hanno condiviso tutti quanti poi il crollo di questo impero, un crollo che ha lasciato appunto delle macerie dolorosissime, per cui questa drammaturgia in qualche modo che è, di cui sono autori abbastanza dei giovani, dai 30 anni in su, diciamo, ce n'è poi anche appunto un rappresentante ungherese, Spiro, che è già di una generazione del dopoguerra, ma è l'unico caso, è una generazione che ha vissuto questo tracollo sostanzialmente dei propri genitori nell'età dell'adolescenza e che è cresciuta in un vuoto di valori, diciamo, assoluti, e soprattutto in un momento in cui il capitalismo, diciamo, era più, ed è tuttora, mostrava il volto suo più selvaggio e più feroce, no? E questo per esempio è il caso di alcuni testi, come il caso per esempio di Ipermercato, nel testo slovacco,
sì.
Ecco, che è un testo appunto che si svolge appunto in un ipermercato, il luogo in assoluto, no, del consumismo, dove però lì si consumano non solo merci, ma si consumano anche le vite.
Ahimè, l'ipermercato, il centro commerciale che oggi è diventato un po' il luogo simbolo, ahimè, anche del tempo libero degli italiani e non solo, ma insomma questo era un inciso personale, prego.
Sì, no, è vero, ma è che lo è diventato anche in quei paesi, nel senso che non è quindi solo un destino nostro, anzi lo è forse di più in questi paesi che sono passati bruscamente, diciamo, da regimi comunisti improvvisamente a uno stato di mercato e che quindi l'hanno vissuto con maggiore ferocia anche. La corsa al denaro in questi paesi è veramente violenta. E infatti in questo testo, diciamo che al centro di questo supermercato si svolgono proprio la tragedia di relazioni padre-madre, padre-figlio, marito-moglie o fra amanti, dove le relazioni familiari sono completamente disfatte, non ci sono più valori di nessun tipo e anzi si assiste anche a un ricorrere alla violenza, fra l'altro molto disinvolto. Ecco, una cosa che accomuna questi testi è proprio un ricorrere all'omicidio, al suicidio, in generale alla violenza con estrema disinvoltura, cioè senza peso, senza quasi avere coscienza di quello che si compie.
Molto a portata di mano, facile da mettere in campo.
Esattamente, esattamente. Ed è così in fondo anche in un altro testo, che è questo testo del russo, di questo Ivan Vyripayev, che invece è più giovane, di proprio classe 74, che è curioso, perché questo è veramente un testo molto curioso, no? Perché è strutturato come una composizione musicale, infatti è diviso in 10 composizioni, con diverse strofe, con ritornelli e finali, in cui un lui e un lei si confrontano, si parlano, e sono 10, non tanto perché sono i 10 comandamenti biblici, ma si ispira al discorso di Cristo, soprattutto nel discorso della montagna sostanzialmente, quando ricorda i valori appunto antichi e nel Vangelo soprattutto secondo Matteo. Infatti parte, l'inizio è proprio: avete detto che fu detto agli antichi non uccidere perché sarai punito, e così tutti gli altri, cioè non desiderare la donna da altri, non resistere al male, no? E all'inizio appunto di queste composizioni c'è sempre, diciamo, un comandamento evangelico che viene naturalmente sempre disatteso, perché il protagonista, i due, uccidono, tradiscono, odiano, cioè fanno tutto ciò appunto tradendo gli insegnamenti evangelici. Però appunto non c'è assolutamente uno sberleffo, fra l'altro, in questo testo nei confronti dell'insegnamento di Cristo, tutt'altro, c'è come una nostalgia di qualcosa che è immediatamente perduto e che i giovani trentenni protagonisti non in nessun modo possono più rispettare, perché vivono appunto in un mondo in cui...
Perché non lo conoscono probabilmente.
Sì, perché appunto è molto buffo l'inizio, dice appunto non uccidere, ma questo ragazzo Sasha non aveva sentito questo insegnamento perché aveva gli auricolari, sentiva la musica, e quindi è andato nell'orto, ha preso la vanga e ha ucciso la moglie perché amava un'altra donna. Appunto anche questo tutto si svolge con molta naturalezza, uno ha le musiche nelle orecchie, prende una vanga e uccide. Quindi, come se fosse la cosa più normale del mondo.
Sintetizzando, quali possono essere dunque i temi più ricorrenti della drammaturgia contemporanea dell'Est Europa? Abbiamo citato questa violenza molto così a portata di mano. E poi...
Esatto, c'è un senso in fondo di impossibilità di amare, quindi di creare anche relazioni amorose che vadano al di là dell'immediato consumo sessuale del rapporto. Anche l'impossibilità di stabilire anche rapporti con il padre o con le madri, che siano rapporti sereni, cioè sia i padri che le madri che i figli sono egualmente disperati, egualmente portatori di disperazione e di fallimento. E poi appunto c'è un universo molto chiuso, quello che unisce appunto è sempre, si svolge nella famiglia, nella stanza, non c'è uno sguardo né sociale né politico, questo è completamente assente, né uno sguardo al futuro, il futuro non c'è, e non c'è neanche una meditazione sul passato. C'è un profondo malessere, però sempre un po' con lo sberleffo, su cui si sorride, e si sorride anche, non c'è sempre tragedia, tranne in alcuni casi, come nel caso di un testo polacco, che invece era piuttosto drammatico, insomma, ma in generale non c'è molto dramma.
Però insomma il quadro è abbastanza desolante.
È abbastanza, sì, è giusto, però è molto, diciamo che comunque hanno voglia questi autori, in fondo è un'opera di denuncia anche in fondo quella che fanno,
certo.
della propria generazione, in fondo di un malessere della propria generazione.
E comunque parliamo, dicevamo, di giovani generazione, della giovane insomma generazione, giusto?
Sì, non sono proprio giovani, nel senso che c'è un po' di tutto in questo, c'è il trentenne, c'è il 26enne, anche appunto questo polacco è molto giovane, questo Valciak, c'è appunto Spiro che invece è del 46, diciamo che è presente soprattutto una generazione della di mezzo, dai 30 ai 35, quella che predomina, però c'è anche uno più giovane e uno anche più vecchio, insomma.
Il teatro, diciamo, italiano, le nuove leve soprattutto, del teatro più sperimentale, può imparare qualche cosa da questi testi?
Ma io adesso non vorrei che poi mi faccia odiare dai nuovi autori. Io quello che ho notato, sì, forse, però non so, poi magari appunto Moresco correggerà, quello che ho notato è che questi scrittori dell'Est, perché poi io conosco abbastanza bene la realtà soprattutto russa, vengono tutti in realtà da scuole, cioè loro vanno a scuola di drammaturgia. Molti di questi, o nelle scuole di teatro si studia drammaturgia, no? E quindi sono molto ben strutturati i loro testi, quindi magari alcuni possono essere anche banali, no? Però hanno una struttura scenica ben definita, c'è la scena prima, c'è la scena seconda, cioè sono teatrali, si fanno ascoltare sempre, poi magari uno dice questo non è interessante, però uno ascolta. Quindi in questo forse può imparare la drammaturgia italiana, non sempre, è sempre sbagliato fare cose generali, tende a essere un po' monologante, ecco questo, magari in maniera anche alta, sublime, no? Però tende a non creare sempre situazioni veramente drammatiche, no? La lingua a volte è troppo estesa, è più simile alla narrazione che alla... al dramma vero e proprio. Questo, quindi forse hanno da imparare più che altro che forse certe regole servono.
Rimanga in linea Roberta Arcelloni e lo tiriamo in ballo. Antonio Moresco, autore di Magnificat, che andrà in scena venerdì 22 settembre. Ben trovato.
Buongiorno.
Buon pomeriggio. Allora, ci racconti un po' di questa opera, Magnificat.
Questa è una piccola cosa che io ho scritto dopo che è morta mia mamma e che vede in scena una partoriente e un feto, il quale parla da dentro di lei e dialoga insomma drammaticamente da dentro di lei, e poi c'è una terza figura che è la levatrice, che è quella che si occupa di risolvere il problema insomma della nascita. E quindi insomma è un testo breve, però insomma che ho scritto rapidissimamente, in pochissimi giorni eccetera, in uno stato anche emotivamente un po' forte, e nel quale fa irruzione in alcuni punti la musica del Magnificat di Monteverdi, da questo è anche il titolo della cosa. E la musica di Monteverdi, il titolo del Magnificat, che crea un contrasto e un'assonanza violenta, perché appunto il Magnificat è un canto di accettazione e di giubilo per una nascita divina, e lì viene posto come un drammatico punto fermo all'interno del quale si svolge questo dramma e questo esordio insomma, che è della nascita di una persona da un'altra, da un altro corpo e da un'altra vita.
Quindi un contrasto forte.
Sì, un contrasto forte, ma nello stesso tempo un rilancio drammatico con questo tipo di esperienza, insomma, e questo testo qua è un testo dove appunto ci sono solo tre personaggi che dialogano tra di loro, no? In maniera anche insomma drammatica, uno dei quali è dentro un altro e quindi si svolge come una persona, una voce che viene dal buio, da un sacco chiuso, da una stanza cieca, no? E così è un testo così che è venuto fuori.
Che messaggio voleva lanciare?
Io mi rendo conto che molto spesso nelle cose che scrivo c'è dentro questo elemento della nascita, insomma, che è un punto che ritorna sempre continuamente nelle cose che scrivo. Anche, non so, il mio libro che ho scritto grosso, lungo, tanti anni fa, era intitolato Gli Esordi, un altro intitolato Lo Sbrego, un altro intitolato L'Invasione, insomma questo elemento mi rendo conto che...
Di Genesi, insomma.
Sì, che è una parte forse così, affonda nella propria biografia, nella propria cosa, e anche forse nella mia biografia di scrittore, visto che la mia nascita di scrittore è stata durissima e difficilissima, e solo appunto a 45 anni ho potuto esordire dopo molti decenni insomma in cui scrivevo, eccetera. Quindi l'elemento del dramma, la nascita vista insomma come un dramma vitale, insomma comunque una cosa al limite, una cosa estrema, una cosa assoluta, è un po' sempre presente, cose che faccio. Non lo so cosa il messaggio che volevo lanciare, insomma, però volevo probabilmente insomma dire che le cose non si legano le une alle altre in una maniera superficiale, orizzontale, così in un flusso orizzontale, così come viene presentato in questa epoca, ma attraverso un'incisione, una ferita, un qualcosa di forte, di drammatico che lega le persone, le creature, le vite, insomma, ecco, forse volevo dire questo.
Vedo che tra le sue opere c'è anche La Santa, sempre una scrittura per il teatro, su Santa Teresa di Lisieux, che tra l'altro ha vinto il premio Sette Spettacoli per un nuovo teatro italiano per il 2000.
Sì, e questa è la prima cosa che io ho scritto per il teatro, a differenza del Magnificat e di altri testi che ho scritto. Questo invece è un testo che ha una grossa orchestrazione, ci sono molti attori, ci sono degli atti molto lunghi, insomma è molto orchestrato, molto, e racconta così a modo mio, come la sento io, la Teresa di Lisieux. Insomma,
come la sente?
Ma io Teresa di Lisieux la sento, intanto l'ho scritta per un atteggiamento direi quasi amoroso insomma nei suoi confronti, e anche se io così mi trovo su una posizione che mi pare molto diversa, molto cosa, ho un atteggiamento di grandissimo trasporto per la figura di Teresa di Lisieux, e io l'ho raccontata come una figura che non parla per tutto il tempo, parlano le altre, le sorelle monache, la superiora, parlano due figure che ho introdotto io nel testo, ma che chiaramente non c'erano, cioè Talbot, l'inventore della fotografia, e Koch, lo scopritore del bacillo della tubercolosi, no? Che Teresa muore di tubercolosi. E tutti in qualche modo dicono le cose che dice lei, mentre lei rimane muta, e ho scelto questa oltranza anche teatralmente, questa indicibilità della sua figura in mezzo alle altre figure parlanti, anche per esprimere teatralmente, drammaticamente la forza e l'enigmaticità insomma con la quale io vivo la sua figura, insomma la sua presenza e l'oltranza che lei ha saputo scatenare, con la quale ha saputo investire, incarnare insomma la propria vita, la propria. E poi insomma dopo questo dramma su Teresa, evidentemente si è sbloccata questa mia passione, ormai in età non più giovane, per il teatro, ma come si sa le passioni che prendono in età non più giovane a volte sono le più terribili.
Trame d'autore, prima diceva della difficoltà anche di approdare al mondo della scrittura riconosciuta insomma pubblicamente, oggi secondo lei, almeno nel panorama italiano, quanto è vivace diciamo il mondo dell'autorialità, ecco? Per il
ma io credo, insomma, non è che sono un buon giudice, perché sono veramente l'ultimo arrivato, eccetera, però a me sembra che ci sia una vivacità forte nel mondo del teatro in questi anni, e che ci sia una ripresa anche del senso della parola teatrale, no? Che la parola è il nostro verso, la nostra ferita, non è a mio parere concepibile un teatro che sia solo e puro allestimento registico, per quanto formidabile, per quanto inventivo, no? E la parola è un qualcosa che si può mettere di traverso, che può diventare un qualcosa di non biodegradabile, soprattutto nel mondo di adesso che gioca tutto nel flusso dell'immagine, nel flusso della messa in scena, se il teatro si priva di questa sua forza, che poi è la forza del bambino che vede passare l'imperatore mare senza vestiti e lo grida al mondo ed è l'unico che ha lo strumento, la verità, la sincerità e la sua piccola parola che può dire quello che la pompa non riesce e lo spettacolo non riesce a mostrare. Se mi sembra che il teatro, se si priva di questo, non abbia senso, almeno per me non ha senso, e io credo che ci sia una grande vivacità, insomma, di autori, anche giovani, eccetera, che stanno investendo molto, insomma, su questo zoccolo duro del teatro, che è una, non l'unica, ma una delle forze teatrali, e che è la parola, ciò che si può dire attraverso questa forma primitiva, unica e non assimilabile, che è la parola, il nostro verso, la cosa attraverso la quale siamo riusciti a costruire e a inventarci la nostra vita, i nostri miti, i nostri pensieri, i nostri...
Roberta Arcelloni, oggi il presidente Giorgio Napolitano, ricevendo al Quirinale i finalisti e vincitori del premio Eti Olimpici del Teatro, ha detto che la TV ha dimenticato il teatro, è vero? E se sì, come lo può recuperare?
Sì, certo, è vero, però forse bisognerebbe dire che non è solo la TV che ha dimenticato il teatro, sono le istituzioni che hanno dimenticato il teatro ormai da anni, lo si sa, lo si è continuato a dire, a noi appunto tratto su Istria l'abbiamo ripetuto veramente infinite volte, voglio dire, appunto, manca ancora una legge organica per il teatro, lo sanno tutti, per cui sì, certo, la TV è importante, perché la TV poi ormai si è così degradata, per cui un ritorno del teatro riporterebbe, come diceva Moresco, in effetti l'attenzione su una parola portatrice davvero di senso, non solo lo spettacolo più degradato come ormai adesso, però bisognerebbe che in generale, ci auguriamo avvenga, che le istituzioni ritornino a guardare, voglio dire, lo Stato, ritornino a guardare il teatro e lo aiutino, perché il teatro vive anche, sta vivendo una profondissima crisi economica, per cui diciamo che anche la vivacità della drammaturgia, che è vero, come dicevo Nesco, c'è, però non sempre trova lo spazio adeguati per esprimersi, e questo è un peccato, perché se poi i testi non vengono fatti, rappresentati, se non a fine stagione e quando ormai appunto nessuno va più a teatro, cioè se non ha modo di arrivare agli spettatori, il teatro muore così.
Festival internazionale della nuova drammaturgia, sesta edizione, Trame d'autore a Milano dal 13 al 24 settembre, è una produzione del Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea. Grazie a Roberta Arcelloni e ad Antonio Moresco per essere stati con noi, un buon proseguimento di lavoro.
Grazie a lei.
Grazie ad entrambi. 15:28 Radio Vaticana in diretta. Qualche istante ancora per ricordarvi il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Grazie a Mario Scattone alla parte tecnica, a Serena Dessi alla regia. Tra qualche istante stop precedenza a Chi pensa, si parlerà di violenza, di giustizia, ma anche di speranza nel quartiere Scampia di Napoli. Da Antonella Palermo, a risentirci a domani mattina alle 10:30 per parlare di TV. A presto.